relatore Marco Pagliazzo, che affronterà un tema, devo dire io, la mia ignoranza, non ero così, ma da tanti anni non ero quasi altro, perché non è questo di interesse, non è vero, la geopolitica del parlato.
Prego. Grazie, una premessa, la Chiesa Cattolica si presenta come un'internazionale religiosa. Il carattere unificante identitario, come sapete, è molto forte, anche se essa non è un monolite e le diversificazioni interne sono all'ordine del giorno. All'interno della Chiesa esistono discussioni e posizioni dialettiche, ma ciò non mette in discussione l'identità fondamentale. E questa identità, assieme alla presenza di un potere centrale, il papato, consente di trovare nella Chiesa un pluralismo di segmenti e organizzazioni. Tale pluralismo è fatto di chiese locali o nazionali, da ordini religiosi, comunità, movimenti laicali, insomma, varie articolazioni che corrispondono, da un lato, a comunità nazionali o culturali, dall'altro, a movimenti storici, di laici o di religiosi, che nascono attorno a un'idea forza, pensate solo al francescanesimo o San Francesco. Le autonomie sono forti e le differenziazioni non marginali. E all'inizio del XXI secolo, dopo 2000 anni di storia, la Chiesa si presenta ancora così, una forte identità e una vasta realtà di pluralità aggregate. Lo studioso francese del fenomeno religioso di Ripoulin, in un suo libro, La Chiesa e un mondo, ha sostenuto l'esistenza di un mondo della Chiesa trasversale, per così dire, alle nazioni e alle culture. Lo ha chiamato ecclesiosfera, sfera ecclesiale, affiancando la sfera americana e a quella sovietica. Eravamo ancora nel tempo della guerra fredda. Sono immagini di una Chiesa complessa, plurale, con posizioni e storie diversificate al proprio interno. L'essere una realtà sovranazionale per la Chiesa non è senza problemi. Voi sapete che altre chiese, come quelle ortodosse, con il loro carattere fortemente nazionale, o quella anglicana, sono molto differenti in questo senso dal cattolicesimo, che è sovranazionale, quindi non legato a nessun paese in particolare. L'essere una realtà sovranazionale ha creato seri problemi alla Chiesa durante il XX secolo a causa delle due guerre mondiali. Proprio perché la Chiesa è un'internazionale religiosa, durante questi eventi si è trovata in qualche modo lacerata. I cattolici si sono trovati schierati su fronti opposti e identificati con i destini nazionali dei loro paesi di lotta. Molti cattolici hanno dato il sangue per la loro patria e hanno creduto in una religione nazionale. Dunque, le guerre mondiali hanno manifestato conflitti profondi tra identità cattolica e appartenenza nazionale. Lo stesso è avvenuto anche per gli episcopati nazionali che si sono trovati su fronti opposti. In questo panorama il Papa presiede all'internazionale della Chiesa. Dall'universalità del suo ministero, della sua visione, è scaturito uno degli impegni maggiori del pontificato romano nel XX secolo, quello per la pace, che ha avuto poi il manifesto fondamentale nell'enciclica Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII. Tale impegno per la pace nel Novecento è diventato l'espressione di un universalismo rinnovato da parte dei papi. Al contrario, l'obiettivo degli episcopati nazionali spesso è stata la vittoria di una parte nazionale. Dunque, il primo punto che volevo sottolineare è che la pace è quasi una necessità fisiologica della Chiesa. La Chiesa poi conserva l'utopia di un mondo come comunità delle nazioni, lo sente connaturale alla sua realtà internazionale dei credenti. Seppur ogni secolo ha avuto la sua pluralità di forme religiose, l'identità della Chiesa, la cui testa c'è il Papa e il Collegio dei Vescovi, non è mai stata messa in discussione. Proprio tra 8 e 900, mentre il Papa perdeva il suo potere temporale con il completamento dell'unità d'Italia, il passaggio di Roma al Nuovo Regno, nella Chiesa si è rafforzato il potere del Papa. Tale rafforzamento si è manifestato soprattutto nella crescita del rapporto diretto del Papa con i fedeli. e la sua popolarità si è allargata progressivamente lungo il Novecento. Prima il Papa non lo conosceva quasi nessuno. La romanità papale è stata spesso l'anima delle posizioni più identitarie e forti della Chiesa del Novecento, come nel caso che ho segnalato dell'opposizione alla guerra, della difesa della dottrina e dell'ecclesiologia. Sono temi su cui la Chiesa non viene affatto con i poteri, quei temi che fanno parte della cosiddetta intransigenza della Chiesa. Oltre a quello delle guerre mondiali, c'è un altro caso in cui non sempre il governo centrale della Chiesa e le articolazioni locali sono state in sintonia durante il XX secolo, è quello della decolonizzazione. La grande epopea della colonizzazione, con tutte le sue ambiguità, non si è sempre svolta come una coincidenza tra gli interessi dei colonizzatori e quelli della Chiesa. È un'immagine che va discussa. Tale coincidenza può esserci stata in alcune aree, in alcuni momenti, anche perché i missionari per lo più appartenevano alle nazioni colonizzatrici che volevano controllarne l'azione, ma in realtà c'è una storia di conflitto tra la missione e l'interesse coloniale. Vorrei solo ricordare che la fondazione della Congregazione Romana Propaganda Fide, che presiede le missioni cattoliche del mondo, è datata a 1622, all'insegna della lotta della Santa Sede per affermare una visione universalistica della missione contro le corone di Spagna, Portogallo e Francia. Si tratta di una lunga storia che dura dal XVII sino all'età della decolonizzazione in pieno XX secolo. Nella seconda metà del Novecento matura una revisione delle posizioni cattoliche sul colonialismo. Tale revisione è frutto di un processo iniziato dopo la Prima Guerra Mondiale. Molto prima dell'esplosione del fenomeno della decolonizzazione, la Chiesa aveva accelerato il processo di distacco dai paesi colonizzatori e dai loro interessi. Ad esempio, lungo gli anni 20 e 30 del Novecento, il nazionalismo dei missionari era messo sotto accusa nel nome di una maggiore incarnazione nella storia e nella cultura dei nuovi paesi. I missionari erano chiamati a servire questi nuovi paesi come se fossero la loro nuova patria. Questa trasformazione della strategia missionaria si è fatta in favore dello sviluppo di chiese autoctone e ha preparato l'allontanamento definitivo della Chiesa dalla politica e dagli interessi dei paesi colonizzatori. Sinteticamente direi che da Benedetto XV fino a Papa Pio XI la prospettiva di scrivere la Chiesa nella cultura, nella storia, nelle principali tendenze dei popoli si è manifestata in maniera molto chiara. Un esempio, il confronto con la Cina e con la sua cultura missionaria. Padre Lebbe, Monsignor Celso Costantini, hanno maturato una strategia missionaria di apertura alla cultura cinese, come ha messo in luce Agostino Giovagnoli in un suo saggio su Pio XII e la decolonizzazione. Dunque, la Chiesa appoggia le aspirazioni indigene. Addirittura Pio XII denuncia le mancanze del colonialismo e approva le tendenze evolutive dei paesi del Terzo Mondo, riconosce l'indipendenza politica da parte dei paesi colonizzati. Tuttavia, alcuni storici hanno notato come le posizioni del Papa restino estremamente prudenti. Con l'inizio della guerra d'Algeria, però, nel 1954, si compie una svolta. Pio XII fa dichiarazioni più precise sui diritti dei paesi colonizzati, pur senza arrivare a una condanna esplicita del colonialismo. Un solo timore aleggia in Vaticano: che il comunismo possa trovare un terreno favorevole nelle lotte di liberazione che possa diffondersi velocemente attraverso la conquista delle indipendenze. Pio XII parla di una Chiesa madre di tutte le nazioni e di tutti i popoli, e ci sono molti documenti in cui appunto si sostengono si sostiene il diritto all'autodeterminazione dei popoli. L'inquietudine è sulla fragilità che le Chiese autoctone manifesteranno davanti a quello che veniva considerato un falso nazionalismo, a processi di indipendenza troppo veloci, minacciati dal comunismo e dall'espansione dell'Islam. D'altra parte, la simpatia della Chiesa per i movimenti di indipendenza nazionale si intreccia sempre di più con una forma nuova di influenza internazionale, quella degli Stati Uniti, che si oppongono all'attrazione sovietica nel terzo mondo. Con Giovanni XXIII, la geopolitica del papato appunto viene in qualche modo investita dagli anni del Concilio Vaticano II, ricordiamo proprio quest'anno l'inizio, i 50 anni del Concilio, in cui la Chiesa entra in dialogo con il mondo. La parola chiave del Concilio, come sapete, è aggiornamento, e in questo dialogo con il mondo, naturalmente, uno degli aspetti che ci colpisce nella geopolitica del papato è l'accettazione, anzi, della libertà religiosa, fatto, diciamo, totalmente nuovo nella storia della Chiesa, che si considerava appunto che non vedeva altra possibilità statuale che lo Stato cattolico, soprattutto sotto la spinta, questo Concilio, dei vescovi americani che spingono per un documento sulla libertà religiosa. E poi ci sono invece documenti molto interessanti sull'apertura della Chiesa al dialogo con le altre religioni, particolarmente con la Dichiarazione Nostra Aetate, all'ebraismo, all'islam e alle religioni asiatiche. Dunque, ma il tema di fondo che vorrei segnalare, diciamo, è quello il tema della pace, e poi il tema della fine dell'idea della Chiesa Societas Perfecta, quindi ex ecclesia nulla salus, passa in secondo piano, ma si comincia a parlare di Chiesa comunione in dialogo con il mondo, e la dimensione del dialogo acquista qui una valenza geopolitica riguardando i grandi temi dell'incontro, del conflitto, della pace, ma anche dell'ecumenismo, quindi il rapporto con le altre chiese, il rapporto con le altre religioni e anche il confronto con il pensiero laico. Paolo VI, con il pontificato di Paolo VI, il papato vive una nuova stagione di presenza negli scenari internazionali. Vorrei segnalare tra tutti uno dei viaggi che il Papa fece, quello alle Nazioni Unite, con un discorso storico il 4 ottobre del 65, che rappresenta la filosofia delle relazioni internazionali della Santa Sede. Presenta la Chiesa come un'istituzione forte solo della sua lunga storia e della sua esperienza del mondo, capace di cogliere l'appello delle aspirazioni umane più profonde e delle zone di sofferenza. Il Papa non rivendicava la Chiesa particolari diritti, ma si presentava come esperto di umanità e non come maestro. Questo è un altro passaggio che vorrei segnalare. La Chiesa rilancia il suo ruolo internazionale in nome di un umanesimo cristiano. Rispetto al passato si tratta di una diplomazia nuova, sensibile ai problemi della convivenza umana. E questa diplomazia viene favorita dalla collocazione terza della Chiesa tra i blocchi. La posizione del movimento cattolico nell'Europa occidentale diviene quello della Chiesa in campo internazionale, tra Occidente capitalista e Est socialista impegnata per la pace. Una Chiesa internazionale attiva nel mondo delle nazioni, ma non solo tra Est e Ovest, anche tra Nord e Sud, favorevole alle istanze dei più poveri. E qui il secondo grande documento, la Populorum Progressio del 67, Paolo VI offre un quadro del rinnovamento della dottrina sociale della Chiesa centrata sulle relazioni internazionali. Scrive il Papa: la questione sociale è oggi mondiale e i problemi socio-economici si connettono alla pace. Lo sviluppo, scrive, è il nuovo nome della pace. Dunque, grande sostegno della Santa Sede allo sviluppo dei popoli, diciamo, che erano stati colonizzati. Con Paolo Montini il cattolicesimo si presenta con una coscienza critica, non appiattita sul capitalismo e distante dal socialismo. Ripeto, una terza forza, ma di natura ben diversa dalle due prime. La Chiesa è in realtà del nord ricco, ma radicata nel sud in via di sviluppo. E la Populorum Progressio segna la fine di una presentazione organica della dottrina sociale a sostegno dell'impegno dei cattolici alla stregua di altre dottrine economiche e sociali. L'enciclica segna il rilancio del magistero sociale del pontificato in uno scenario internazionale di esperti di umanità, come dice Montini all'ONU. Un'altra strategia geopolitica di Montini è quella dei viaggi, che lui inaugura, diciamo, all'estero, in cui tocca tutti i continenti, seppure ne fa soltanto 9, però sono tutti di altissimo valore. Oltre a quello delle Nazioni Unite, naturalmente c'è quello a Gerusalemme, in Palestina, le origini cristiane, in Giordania, la vicinanza ai poveri in India e a Bogotà, la pace appunto a Londra, la pietà mariana a Fatima, l'ecumenismo in Turchia e Ginevra per il Consiglio Ecumenico delle Chiese, il mondo emergente di Africa, Asia, viaggio in Uganda del 69, Iran, Pakistan, Filippine del 70. Salvo, tu citavi. Sì. La nota politica degli anni di geopolitica degli anni di Paolo VI è il dialogo con tutti, ed è, si potrebbe dire, la scoperta per la Chiesa di avere una missione più ampia nel mondo. E l'idea che tutto riguarda la Chiesa e i cattolici, non c'è popolo o paese al di fuori di questo interesse. Anche sulla scorta di queste riflessioni, la Chiesa di Paolo VI compie un passo importante, come dicevo, verso il riconoscimento della libertà religiosa, abbandonando l'idea di uno Stato confessionale. Giovanni Paolo II, Papa geografico, in una conversazione con i giornalisti Wojtyla ebbe a dire: «Io vivo sempre in questa dimensione geografica, spostandomi idealmente lungo il globo. La mia spiritualità è geografica, perché il Papa deve avere una geografia universale». La geopolitica ecclesiastica e spirituale di Giovanni Paolo era essenzialmente continentale: l'Africa, l'America, l'Asia, l'Europa. Per lui non erano solo definizioni accademiche, ma realtà effettive. Anzitutto l'Europa. Wojtyla ha creduto fortemente in un'Europa unita che potesse tornare a respirare con i suoi due polmoni, dall'Atlantico agli Urali, come amava ripetere, e che quindi abbattesse la cortina di ferro che strangolava la sua patria polacca. In quanto arcivescovo di Cracovia, aveva sentito la cortina di ferro come una minaccia esistenziale. Veniva da lontano, nel senso che la sua patria era oltre la cortina di ferro, ma oggi sarebbe difficile considerare la Polonia un paese tanto lontano. Patriota polacco che ricordava come momento alto della sua storia, della storia del suo paese, il Commonwealth Jagellonico, l'insieme costituito da polacchi, lituani, ebrei e tutte le altre nazionalità federate in quello spazio. Un polacco non russofobo, anzi convinto dell'importanza della Russia e del rivolgersi da slavo agli europei orientali. La concezione dei rapporti tra i popoli si inquadra in una visione pontificato che ha una sua teologia delle nazioni, qui il caso italiano e il caso polacco, ma si collega all'idea della comunità internazionale come famiglia delle nazioni per cui esiste un bene comune internazionale. In questo senso la Santa Sede, di fronte ai conflitti e alle tensioni internazionali, insiste sul dialogo. Questa è una nota geopolitica decisiva. Il dialogo è il terreno su cui si possono risolvere le divergenze tra gli Stati con negoziati ad oltranza. Non è soltanto il dialogo della Santa Sede che ha chiuso il conflitto internazionale tra Cina e Argentina negli anni Ottanta, ma è proprio la valorizzazione del diritto internazionale come strumento principe per la soluzione dei conflitti. Il Papa credeva alle transizioni pacifiche e ha creduto, per esempio, di aver avuto un grande ruolo nella transizione pacifica, poi nella seconda parte, del Cile o di altri paesi. La sua opposizione alla guerra, alle guerre del Golfo, non possiamo parlare di un Papa pacifista perché ha creduto nel caso della guerra dei Balcani all'ingerenza umanitaria. Il rapporto di Wojtyla con il mondo anglosassone è stato molto complesso. Con gli Stati Uniti non è andata bene, perché nei suoi numerosi viaggi in America, nel corso dei quali si era più volte scontrato con il mondo liberal, Wojtyla ripeteva che non c'è libertà senza verità. Il mondo anglosassone è stato un problema per lui. La stampa libera non gli ha mai perdonato la morale sessuale conservatrice, con punte, diciamo, ridicole come quelle che l'accusavano di essere all'origine del genocidio dell'AIDS. Sull'altro versante, il fenomeno neoprotestante, con il diffondersi delle sette più o meno evangeliche che lui ha fronteggiato con il suo carisma. Non è un caso che nessuno dei suoi viaggi negli Stati Uniti sia stato davvero trionfale, come in realtà è accaduto in quasi tutti gli altri paesi. Sul fronte politico il rapporto più positivo l'ho avuto con Reagan, cui lo accomunava l'intento di emancipare l'est europeo dal comunismo. Carter ha ricevuto il messaggio wojtyliano sui diritti umani, ma ha tenuto che il cattolicesimo latinoamericano riservasse una sorpresa di sinistra agli Stati Uniti, in un'area geopolitica che essi considerano da sempre di loro stretta pertinenza. Giovanni Paolo II ha respinto la teologia della liberazione, però ha creduto nel cristianesimo come forza di liberazione nel senso pieno del termine, di Polonia, Cile e Filippine. Come ho appena accennato, credeva nella necessità della transizione pacifica dai regimi dittatoriali alla democrazia, che nel tempo si è realizzata in molti paesi latinoamericani. Il Papa ha detto a Fossato: sembrava che solo un'altra guerra potesse far vacillare l'ordine europeo emerso dal secondo conflitto mondiale. Eppure quest'ordine è stato di colpo superato dall'azione non violenta. Termino con un flash. Il tema della Chiesa e dei nazionalismi. La Chiesa universale rischia di essere erosa dai nazionalismi, non solo i nazionalismi europei classici, che hanno dato luogo alla prima e alla seconda guerra mondiale, ma anche i nazionalismi ecclesiastici. Si è visto nei Balcani, dove è stato difficile per molti, croati e sloveni, conciliare le loro aspirazioni nazionali con lo spirito universale della Chiesa cattolica. Ma poi ci sono i nazionalismi e gli etnicismi africani e altro, e forse uno dei più grandi problemi geopolitici per il Papa e per l'intera struttura ecclesiastica in questo XXI secolo. Il fattore romano, e quindi italiano ed europeo, è stato sempre centrale nella geografia spirituale e anche nei viaggi dei padri, il quale, soprattutto Wojtyla, era sensibile al sud del mondo, ma non ha mai pensato che il futuro della Chiesa fosse solo nel terzo mondo, da cui l'idea di Roma come sintesi e fulcro del cattolicesimo, tanto più importante nel mondo globalizzato e sempre sull'orlo dello scontro di civiltà. Governare la Chiesa, mi pare, voglia dire accettarne la complessità, non ridurre il cattolicesimo ad una sola dimensione. Il cattolicesimo non può essere ridotto a logiche geometriche e razionali, non è una spiritualità, una parrocchia, una singola cultura, un movimento, un uomo ordine religioso. Giovanni Paolo II ha incarnato la complessità del cattolicesimo e si è sintonizzato sul cattolicesimo come complexio oppositorio. La sfida del tempo della globalizzazione è governare tale complessità in modo che non si riduca ad un insieme di spinte divergenti.
Grazie.